Lei ha parlato di che ci sono molte mafie, ma se c'è, qual è la differenza tra loro?
Abbiamo studiato che lei nel 1992 è stato il primo ad occuparsi in Campania del traffico illegale del riciclaggio dei rifiuti attraverso la collaborazione del pentito Parella. Ma qual è l'attuale evoluzione di questo fenomeno, le condanne di questi anni? Sono riuscite a incidere, nel tessuto sociale del territorio?
Ci può spiegare com'è possibile ottenere così tanto denaro con il riciclaggio dei rifiuti?
Le condanne realizzate in seguito al processo Spartacus, se hanno coinvolto soltanto i vertici del clan dei Casalesi.
Volevo chiedere al signor procuratore, se secondo lei il periodo di crisi economica che innegabilmente stiamo vivendo in questi ultimi anni favorisce la mafia, in quanto appunto delle persone che magari sono in difficoltà economiche potrebbero avvicinarsi alla mafia per guadagnare qualcosa.
Allora, la prima domanda, le differenze tra le mafie. Tanto cominciamo a chiarire una cosa. Oggi spesso, anche nella legislazione, si parla di criminalità organizzata senza specificare il tipo di criminalità organizzata. La mafia, le mafie, sono una forma, certamente la forma più pericolosa e aggressiva di criminalità organizzata, ma non sono la sola forma, non sono la sola forma di criminalità organizzata. Per esempio il terrorismo, le formazioni terroristiche sono espressioni di criminalità organizzata, non mafiosa, bensì terroristico-eversiva. Ed esistono organizzazioni criminali che non sono mafiose, ma che sono organizzazioni criminali. Pensate ai trafficanti di stupefacenti, mica è solo le mafie trafficano di stupefacenti, ci sono organizzazioni di trafficanti di stupefacenti che non hanno i connotati della mafiosità, sui quali tornerò subito. Organizzazioni di trafficanti di rifiuti che non hanno i connotati della mafiosità, organizzazioni di trafficanti di merci, di contrabbandieri, che non sono mafiose, sono altre organizzazioni criminali. Che cosa dà il connotato della mafiosità e che accomuna le varie formazioni mafiose? Ve l'ho detto prima, il controllo del territorio, il rapporto con la politica, il rapporto con l'economia e con la società civile. C'è un ulteriore elemento che oggi è stato ben messo a fuoco sulla scorta della nostra esperienza italiana, dal Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, nell'ottobre del 2011, dopo una audizione fatta alcuni mesi prima di alcuni magistrati italiani fra i più impegnati nel contrasto alle organizzazioni mafiose, il Parlamento europeo se ne viene fuori con una risoluzione approvata all'unanimità, nella quale si afferma, fra l'altro, che il contrasto a ogni forma di criminalità organizzata, ma in particolare alla criminalità organizzata di tipo mafioso, passa attraverso una sinergica azione contro le organizzazioni, quindi contro l'aspetto militare di queste organizzazioni, contro il riciclaggio e contro la corruzione. Perché la corruzione, ormai l'esperienza degli ultimi 20 anni ce lo insegna, fa parte a pieno titolo della metodologia mafiosa. Il mafioso spesso, prima ancora che intimidire, prima ancora che usare violenza, corrompe, tende a corrompere, a comprare. Questo lo abbiamo verificato in tante indagini e in tanti processi. E solo quando non riesce a comprare, e allora usa violenza, usa intimidazione, la forza coercitiva del potere, quella cosa che sta scritta nell'articolo 416 bis. Va bene? E questo è un elemento che accomuna tutte le organizzazioni mafiose. Poi il Parlamento europeo, dopo questa risoluzione dell'ottobre 2011, ha dato corso, diciamo, a tutta una serie di atti, ha addirittura costituito una commissione che ha depositato la propria relazione il 26 settembre scorso. È la relazione della Commissione sulle, che ha studiato e ha fornito direttive e indicazioni su come contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso su questi tre versanti: organizzazione, riciclaggio, corruzione. Se andate a leggere, a cercare, si trova anche su internet, questa risoluzione è un documento molto istruttivo perché ci fa capire anche, diciamo, le conclusioni, gli approdi cui è arrivata oggi la Commissione europea e il Parlamento europeo in tema di contrasto alle organizzazioni mafiose. Poi ci sono le differenze locali, naturalmente, per esempio, diciamo, la Camorra è, diciamo, l'organizzazione che conosco meglio, ma per la verità, proprio per i suoi rapporti che risalgono a quei famosi primi anni '80 con Cosa Nostra, io ho anche studiato, ho anche lavorato qui a Palermo, diciamo, alla fine degli nei primi anni 2000, quando era ancora la Direzione Nazionale Antimafia. Ho lavorato a Palermo, perché? Perché mi ero occupato dei processi, degli appalti dei mafiosi della ricostruzione in Campania e avevo, diciamo, fatto tutta una serie di esperienze. Quando si aprì qui a Palermo tutta una serie di indagini su mafia appalti dopo le rivelazioni di una serie di collaboratori di giustizia, allora il procuratore nazionale antimafia dell'epoca, su richiesta del procuratore di Palermo, mi applicò a Palermo per, come dire, per mettere a frutto le esperienze che avevo fatto in Campania anche qui a Palermo. Sono stati 2 anni molto belli, molto intensi e anche molto ricchi di esperienza per me. Questo lo ricordo per dire che cosa? Che ci sono anche le connessioni tra le organizzazioni mafiose, però ogni organizzazione mantiene la sua, le sue specificità, le sue peculiarità. La Camorra, per esempio, è molto più, diciamo, visibile rispetto a Cosa Nostra. Cosa Nostra è molto più mimetica, si mimetizza molto, molto di più della Camorra. Lo stesso si vuol dire per la criminalità organizzata calabrese. Quindi, soltanto faccio un esempio con riferimento alla mimetizzazione, ma se ne potrebbero fare altri. Per esempio, nella Camorra le donne hanno avuto un ruolo importante che abbiamo scoperto un po' tardi, ma lo abbiamo scoperto, rispetto alle altre organizzazioni mafiose dove hanno un ruolo un po' subalterno. Nella Camorra le donne spesso sono protagoniste, sono dei veri capi. E questo risale alla tradizione addirittura del secolo del XIX secolo. A metà del XIX secolo, quando nel 1860, quando Garibaldi stava per entrare a Napoli, racconto solo questo, il prefetto di polizia dell'epoca, che si chiamava Liborio Romano, per mantenere l'ordine pubblico temendo disordini all'arrivo di Garibaldi a Napoli, chiamò i capi della Camorra e li investì, diciamo, del potere di polizia. Insomma, gli incaricò di mantenere l'ordine pubblico. Una di questi capi della Camorra era una donna, la chiamavano la San Giovannara, era una donna. Cioè, ed era veramente un capo, quindi voglio dire, fa parte della tradizione. Va bene, alla seconda e alla terza domanda, che sono connesse, quelle sui rifiuti, posso dare una risposta unica. Allora, chi è intervenuto mi ha ricordato la mia vecchia esperienza del 92, quando io scoprii, perché come al solito noi ci imbattiamo nei fenomeni, ho detto prima come mi inciampai nella Camorra stando facendo il giudice terremotato a Sant'Angelo dei Lombardi, così inciampo nel tema dei rifiuti nel 92, quando, andando a interrogare un collaboratore, un neo collaboratore di giustizia nel carcere di Vicenza, un certo Nunzio Perrella, che io sapevo essere trafficante internazionale di cocaina, ed era stato un grande trafficante internazionale di cocaina, questo signore mi dice: dottore, ma voi state pensando al passato, io ho fatto cocaina, mo faccio monnezza. Dico: come monnezza? Significa rifiuti in napoletano. Dice: come fate monnezza? Dice: sì, ma dottore, mi sono riciclato, da buon napoletano opportunista e anche mezzo truffatore, dice, mi sono riciclato perché con la spazzatura, con i rifiuti, si guadagna quanto si guadagnavo con la droga e si rischia molto meno, perché all'epoca, nel 92, non c'erano le norme stringenti, cogenti, che abbiamo ottenuto poi finalmente, pensate, solamente nel 2006. La legislazione attuale che abbiamo in materia di rifiuti, di traffici organizzati di rifiuti, che oggi sono di competenza delle procure distrettuali e quindi della Procura Nazionale, risale al 2006. Il fenomeno l'abbiamo scoperto nel 92, quindi sono passati qua 14 anni prima di avere una legislazione. E intanto gli ex trafficanti di cocaina si erano allegramente riciclati nella monnezza, perché rischiavano poco, rischiavano una contravvenzione. Quando gli andava male, in quel caso gli andò abbastanza male, rischiavano una incriminazione per associazione per delinquere non mafiosa e anche per corruzione di pubblico ufficiale, perché per sversare i rifiuti speciali nelle discariche napoletane, facendoli passare per rifiuti urbani, ci volevano i documenti, le certificazioni false di pubblici ufficiali e pubblici amministratori, per cui c'erano anche questi aspetti. Però voglio dire, le armi che avevamo all'epoca erano veramente inadeguate. Intanto questi, diciamo, continuavano a fare affari. Perché facevano? Perché i rifiuti rendevano tanto? Sempre per quel rapporto che dicevo prima, del fare affari della camorra e delle mafie che fanno affari con i ricchi, diciamo, che preferiscono, diciamo, servirsi di mezzi illegali per risparmiare, per convenienza economica, e reclutano i disperati come militanza. Che significava in quel caso? Significava che i produttori di rifiuti, le aziende produttrici di rifiuti, al nord prevalentemente, al centro del nostro paese, preferivano, per smaltire i loro rifiuti, rivolgersi a queste organizzazioni camorristiche napoletane, che offrivano un servizio a prezzi stracciati rispetto al servizio che veniva offerto, diciamo, dalle imprese che agivano in modo legale, nel rispetto della legge. Il mancato rispetto delle leggi, nel caso di specie il mancato rispetto dei tempi e dei modi corretti di smaltimento dei rifiuti, si traduceva in un risparmio economico. E quindi il produttore di rifiuti, invece di spendere 100 come avrebbe dovuto se avesse smaltito in modo legale, spendeva 50 con la impresa di smaltimento della camorra. Non solo, ma questa impresa gli faceva pure una fattura da 100. Quindi una falsa fattura, in modo che l'impresa di camorra giustificava e faceva apparire che il servizio era stato fatto per 100 lire e quindi in modo legale. L'imprenditore che aveva prodotto il rifiuto speciale si serviva di questa fattura quando, diciamo, per scaricare i costi maggiori, costi fittizi, dalla propria denuncia dei redditi. Vedete come il meccanismo. A quale voglio dire, attenzione, tutto il sistema, diciamo, di smaltimento illegale di rifiuti da parte delle imprese produttrici apparentemente legali e delle imprese camorristiche che agivano nella illegalità, era coperto da un sistema di false fatturazioni. C'era sempre. Noi siamo arrivati a accertare e a riscontrare quello che diceva il pentito, cercando le fatture, verificando quasi sempre che erano completamente false o parzialmente false. E bisognerebbe aprire tutto un discorso sulla falsa fatturazione e su quello, diciamo, che sono le coperture e le connivenze che, diciamo, si stringono tra impresa legale e impresa mafiosa sulla base della convenienza economica fondata sulle false fatturazioni. Ma qui il discorso sarebbe molto ampio. Fatto sta che questo ex trafficante di droga si era trasferito a Vicenza, infatti poi fu arrestato a Vicenza e andato a interrogarlo nel carcere di Vicenza, perché lì a Vicenza c'era l'impresa che produceva vernici tossiche e che smaltiva con lui i rifiuti tossici che venivano sversati nel territorio campano, che, come sapete, purtroppo ormai è avvelenato e ci vorranno decenni per avviare e portare a compimento le bonifiche del territorio, mentre la gente purtroppo continua ad ammalarsi e a volte a morire. Quindi queste, diciamo, sono state la devastazione che ha prodotto il traffico dei rifiuti. Ma come si fanno tanti soldi con i rifiuti? Così. Oggi, diciamo, il sistema si è affinato, nel senso che il traffico di rifiuti è diventato internazionale. Oggi si mandano i rifiuti all'estero e ci sono anche accordi illeciti e forse anche opportunità di riciclaggio trasferendo i rifiuti all'estero, che poi non si sa che fine fanno, ma comunque vengono trasferiti all'estero. E chi cura, diciamo, questi trasferimenti? A volte, come abbiamo registrato con le indagini, sono soggetti collegati alle associazioni, ad associazioni mafiose. Non sempre, ma a volte sono anche collegati. Che cosa si può fare? Che cosa si deve fare? Vi ho detto prima che il reato di traffico organizzato di rifiuti, di associazione finalizzata al traffico organizzato di rifiuti, è un reato distrettuale, quindi è competenza delle procure distrettuali. Noi siamo impegnati, soprattutto come procura nazionale antimafia, a mettere le procure distrettuali nelle condizioni migliori di conoscenza del fenomeno per poterlo efficacemente contrastare. Questa è la funzione che diceva prima il dottor Lo Monaco della Procura Nazionale Antimafia. Essere un ufficio centrale a servizio delle procure distrettuali, quelli che devono fare le indagini. Noi non facciamo indagini direttamente, a meno che non ricorriamo a meccanismi tipo applicazione di un magistrato della Procura Nazionale presso la Procura distrettuale, ma sono meccanismi particolari. Come indagini direttamente noi non ne facciamo, però diamo sostegno, impulso e coordinamento alle procure distrettuali che debbono fare le indagini. Allora noi stiamo cercando, monitoriamo il fenomeno, raccogliamo ed elaboriamo le informazioni sui movimenti di rifiuti sul territorio nazionale e sul territorio europeo. Facciamo tutta una serie di incroci che oggi gli strumenti informatici di cui per fortuna disponiamo ci consentono, e attraverso questi incroci e questa elaborazione di dati riusciamo a focalizzare fenomeni di associazioni finalizzate al traffico illecito di stupefacenti che altrimenti non riusciremo a mettere a fuoco con le indagini tradizionali. Questa, diciamo, è una funzione della quale sono molto orgoglioso, anche se poi, diciamo, non l'ho avviata io, l'ho trovata già, diciamo, quando mi sono insediato, già abbondantemente avviata, però sono orgoglioso di questo fatto come ufficio, perché credo che stiamo facendo un buon servizio per le procure distrettuali. Spartacus è stata un'indagine che è iniziata nel 93 e che si è andata completando nel tempo attraverso tutta un'altra serie di indagini. Quando parliamo di Spartacus parliamo del primo processo, ma poi, diciamo, i processi contro il clan dei Casalesi sono state decine e tutti conclusi con pesantissime condanne. Pensate, io mi sono occupato in particolare, quando ero coordinatore della Procura distrettuale di Napoli, dell'ala stragista del clan dei Casalesi, quella che tra il 2008 e il 2007-2009 andava facendo stragi per tutto il territorio casertano per imporre, diciamo, il potere dei successori, dei capi del clan dei Casalesi, che erano Schiavone e Bidognetti, si chiamano, sono detenuti al 41 bis, ma i loro, coloro che si presentavano sul territorio come rappresentanti di questi volevano riproporre questo potere e facevano stragi per affermare con la violenza e con l'intimidazione questo loro potere. Li abbiamo catturati tutti, processati e condannati, e fatti condannare, almeno siamo al primo grado, ma sono certo che saranno condannati in via definitiva. Quindi di questa parte mi sono occupato io personalmente, ci sono state tante altre indagini che ha curato in particolare il collega Cafiero De Rao, che oggi è procuratore a Reggio Calabria, e non per caso, che è, diciamo, è una novità molto positiva, che è un magistrato campano che si è occupato della mafia casertana, oggi sia procuratore della Repubblica distrettuale di Reggio Calabria. Vedete questo scambio anche di esperienze, questa capacità di relazionarsi anche con altre realtà criminali, è un fatto secondo me assolutamente positivo. E dunque, diciamo, sono stati tantissimi, non solo i capi sono stati colpiti, sono stati colpiti i gregari, sono stati colpiti tanti concorrenti esterni con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, professionisti, imprenditori, politici. Sapete che ci sono alcuni politici anche attualmente sotto processo a Napoli per concorso esterno nel clan dei Casalesi, anche politici che in un recente passato hanno avuto incarichi importanti di governo, e non uno solo. Quindi, voglio dire, non sono stati fatti doverosamente sconti a nessuno. In più sono stati sequestrati beni per decine, forse centinaia di milioni di euro, e in buona parte anche confiscati. Quindi il clan dei Casalesi, nella tradizionale strutturazione, è stato distrutto. Naturalmente bisogna continuare a investigare per impedire che si, non mutando le condizioni economiche, sociali e del territorio, c'è sempre il rischio che si riproduca questo fenomeno. Ma il clan dei Casalesi, fondato negli anni 70 specularmente a Cosa Nostra da Antonio Bardellino, oggi non esiste più come tale. E questo, diciamo, credo che sia un motivo di conforto per tutti quanti noi. Ultima domanda che mi è stata fatta: la crisi economica favorisce le mafie? Certamente sì, certamente sì. Le mafie riciclano nell'impresa legale in difficoltà, innanzitutto nell'impresa legale in difficoltà, quell'impresa che non riesce a ricorrere più al credito bancario, che peraltro si è quasi completamente ristretto e finito, il credit crunch, no? Non so se ne avete mai sentito parlare. Quindi le banche non danno più soldi, almeno non danno più soldi se non a condizioni veramente eccezionali. Le imprese sono in difficoltà. Tra l'altro le banche sono obbligate dall'Europa a rientrare entro l'anno prossimo nel pareggio, il solito discorso del pareggio di bilancio, tra raccolta e investimenti. Devono pareggiare raccolta e investimenti, quindi hanno anche loro, diciamo, le loro brave grane, i loro bravi problemi. Comunque il credito si è ridotto e le imprese sono in grande difficoltà. Che fanno le imprese prima di morire? Si rivolgono, pensano di rivolgersi al credito mafioso. Ma il credito mafioso è pericolosissimo, perché poi alla fine il mafioso ti pratica, se pratica, come spesso accade, tassi usurai al prestito che fa all'imprenditore, poi si prende tutta l'impresa quando l'imprenditore non riesce a onorare il proprio debito, quando l'imprenditore non riesce a pagare, a restituire. Il mafioso si prende l'impresa. Magari lascia l'imprenditore come propria testa di legno, come specchietto per le allodole, ma dietro ci sta lui, ci sta il mafioso, con i suoi capitali illeciti, e fa funzionare quell'azienda investendo, finanziando. Tempo fa, qualche anno fa, il procuratore nazionale dell'epoca, Pierluigi Vigna, definì questo fenomeno come, diciamo, le imprese legali a capitale mafioso, quindi imprese apparentemente legali, in realtà che vivono grazie ai capitali mafiosi. Ma c'è anche di più: negli ultimi 2 anni le denunzie per usura sono aumentate, questo è un dato ufficiale, sono aumentate rispetto al periodo precedente del 150%. Che cosa ci fa capire questo? Che intanto il fenomeno si è diffuso, che gli imprenditori sono disperati perché non riescono a pagare e che quindi si moltiplicano le denunzie, ma si moltiplicano anche le indagini degli organi di polizia su questo fenomeno terribile che è l'usura ed è il racket. Quindi voglio dire, la crisi sta pesantemente favorendo le organizzazioni mafiose. Tenete presente un ultimo dato che vi do, è di 2 anni fa, la Banca d'Italia ci fece sapere con una relazione ufficiale che il riciclaggio è pari a livello mondiale al 5% del prodotto interno lordo mondiale. È pari al... In Italia il riciclaggio è pari al 10% del PIL. È il doppio della media mondiale. Qualche cosa come 118-120 miliardi di euro all'anno. Queste sono le cifre del riciclaggio. Per dire che capitali muovono le mafie e che capacità di infiltrazione, attraverso l'infiltrazione dei capitali, hanno le mafie nella società civile e nell'economia legale. La crisi. Ma la crisi è anche un'occasione di un'opportunità. È anche un'opportunità. Sapete da dove deriva la parola crisi? Deriva dal greco crisis, che significa scelta. Crisis in greco significa scelta. Il che ci fa capire che di fronte a ogni situazione di pericolo, di sommovimento, di incertezza, si può uscire solo con una scelta, quindi con un'assunzione di responsabilità. È arrivato il momento delle scelte, l'ora delle scelte batte alle nostre porte. Sta a noi, sta a voi giovani, torno a dirvelo, con scelte nette, precise, per la legalità, per la Costituzione, per la democrazia, decidere che cosa volete fare del vostro futuro. Se volete liberarvi delle mafie, se volete liberarvi delle ingiustizie, delle sopraffazioni, delle prevaricazioni, oppure volete vivere, diciamo, un po' nelle condizioni di assoggettamento, di condizionamento, di difficoltà, che sono il brodo di coltura di tutte le organizzazioni mafiose. È una scelta che va fatta, ma va fatta una buona volta. Questo è il momento.
Allora, cominciamo con l'Istituto Falcone di Loano, provincia di Savona. Come si può non avere timore della mafia? L'Istituto, il CEI di Palermo, Centro Educativo Ignaziano di Palermo, Quali secondo lei sono le operazioni più recenti di rilievo nazionale e internazionale che hanno contribuito in modo significativo a frenare l'attività mafiosa? L'istituto Mottura, non mi ricordo che provincia è, Novara, l'istituto Mottura di Novara, l'attuale crisi economica e le mancate risposte della politica hanno determinato una disaffezione dei giovani nei confronti delle istituzioni. Può rafforzare la presenza delle mafie? E sempre il Falcone di Loano, quali sacrifici comporta un impegno così forte come il suo nella lotta alla mafia? Sempre il Falcone di Loano, esistono segnali in grado di far capire anche a noi la presenza della mafia? Questa è una scuola della provincia di Savona. Mentre il liceo scientifico di Bagheria, indulto e amnistia, non potrebbero provocare l'uscita anticipata di mafiosi dal carcere? Il Mottura di Novara, quali sono le prospettive per noi giovani che usciti dalle scuole superiori non vogliamo cercare di trovare facili alternative al lavoro legale? Per il liceo scientifico di Bagheria, la mafia siciliana potrebbe trarre vantaggio dai continui sbarchi clandestini? Esempio, più manodopera. Il Falcone di Loano, com'è attualmente il bilancio dell'impegno dell'antimafia nello Stato? Liceo scientifico di Bagheria, quale motivo specifico ha dato inizio al fenomeno mafioso in Sicilia? Regina Elena De Cirreale, a suo giudizio, quanto pesa oggi il fenomeno della corruzione in Italia e quali interazioni ha con la mafia? Istituto Mottura di Novara, come mai durante questi 30 anni è stata permessa la collaborazione tra le forze politiche e il sistema mafioso? Come mai la denuncia è venuta più dall'ambito culturale, tra virgolette saviano, che nell'ambito istituzionale? Liceo scientifico di Bagheria, l'eccessiva tassazione come l'aumento dell'IVA contribuisce al diffondersi della criminalità organizzata? Questo è un po' simile.
Vai più lentamente, Gianni.
Questo è un po' simile alla domanda che ha fatto un ragazzo qui in sala. L'eccessiva tassazione come l'aumento dell'IVA contribuisce al diffondersi della criminalità organizzata. Le ultime quattro. Allora. Regina Elena da Cirreale, quali sono i canali di comunicazione fra le mafie estere e l'Italia? Liceo scientifico di Bagheria, come ci supportano gli altri paesi nella lotta che l'Italia conduce al crimine organizzato? Istituto Apicio di Anzio, qual è la differenza fra la mafia italiana e la mafia internazionale? Liceo scientifico di Bagheria, da anni ormai si organizzano manifestazioni antimafia, ma cosa di concreto e operativo possiamo e dobbiamo fare per abbatterlo? Come possiamo scuotere le coscienze di coloro che ancora hanno paura? L'ultima, Istituto Tecnico Commerciale Garibaldi di Marsala, oltre a quello che si è fatto fino ad oggi, quali potrebbero essere le nuove strategie per combattere più efficacemente le mafie?
Come si può non avere timore della mafia? Io penso che di condividere quello che diceva Falcone, si licet parva componere magnis, come dicevano i latini, penso di dover condividere quello che diceva Falcone, il quale sosteneva che non si può chiedere, diciamo, l'impegno antimafia a inermi cittadini se lo Stato per primo, lo Stato in tutte le sue articolazioni per primo, non dà segno di volere veramente sconfiggere le mafie. Quindi la domanda dovrebbe essere: che sta facendo lo Stato per conferire, per dare coraggio ai cittadini contro le mafie? E allora a questo punto io dico che lo Stato sta facendo non forse, diciamo, tutto quello che si dovrebbe fare, l'ho detto prima, no? Ci vogliono altri interventi, ci vogliono interventi sul lavoro, la scuola, la giustizia che funzioni, una giustizia che funzioni non solo, diciamo, sul piano del contrasto alle organizzazioni mafiose, ma che funzioni in tutti i settori, la giustizia civile, la giustizia penale ordinaria. E qui magari ci torno su questo punto. Quindi lo Stato deve funzionare e deve attuare i principi che stanno scritti nella prima parte della Costituzione. Solo così i cittadini, avendo fiducia nello Stato, possono prendere coraggio. E possono soprattutto prendere coraggio dal fatto di voler difendere i propri diritti. Guardate che i diritti dei cittadini, quelli che stanno scritti nella Costituzione e nelle leggi, vanno difesi, perché i diritti, se non li difendi, prima o poi rischi di perderli, o rischi di vederli attenuati, rischi di vederli non riconosciuti. Invece i diritti vanno difesi, perché sono la nostra vita, diritti e doveri. I diritti, per difenderli però, bisogna conoscerli. Ecco l'importanza dello studio, l'importanza della scuola, l'importanza anche di incontri come questo, per cercare di capire da dove nascono, da dove nasce il potere mafioso e quali sono i vantaggi per tutti nel rispettare le leggi, nel rivendicare i propri diritti e nell'ottemperare e nell'adempiere ai propri doveri. Guardate, c'è una norma nella Costituzione che non per caso, chiude la prima parte della Costituzione, quella riservata ai diritti e doveri dei cittadini, quella che nessuno pensa di cambiare. Perché oggi si parla anche legittimamente di intervenire sull'ordinamento della Repubblica, sulla seconda parte della Costituzione, chi vorrebbe intervenire in un modo, chi in un altro. È legittimo, il Parlamento è sovrano, ma tutti dicono che la prima parte non si cambia. E la prima parte, sapete come si chiude? Con una norma che l'articolo 54, che se la leggete dite vabbè, ma è scontato quello che dice il legislatore, quello che hanno scritto qua i padri costituenti, invece non è affatto scontato. Dice l'articolo 54, tutti i cittadini sono tenuti a osservare, devono essere fedeli alla Repubblica, devono essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione e le leggi. È una cosa scontata? Non credo. Sta scritto lì, a conclusione, tutti devono prestare ossequio alla Costituzione e alle leggi. Poi soggiunge l'articolo 54, i cittadini investiti di incarichi pubblici e di pubblici poteri debbono adempiere a tali incarichi con dignità e onore. Il linguaggio, diciamo, risente forse, diciamo, di questi 65 anni che sono passati, ma comunque il valore della dignità e dell'onore credo che sia ancora diciamo, un valore attualissimo. Quindi voglio dire, questa norma è importante perché chiude la prima parte e perché ti fa capire che la democrazia si regge sul rispetto dei diritti e dei doveri da parte di ciascun cittadino, quindi sul rispetto reciproco, sul riconoscimento reciproco. Questo è il fondamento della democrazia e il fondamento della Repubblica. Se, diciamo, siamo tutti consapevoli di questo, allora ci rendiamo conto che dobbiamo difendere noi stessi, la nostra democrazia, i nostri diritti, anche contro le mafie, perché le mafie sono la negazione dei diritti, sono la negazione di quei diritti che stanno scritti là. È una scelta. Ci si può chiudere, come dire, dentro se stessi e rinunciare, si può decidere di vivere da uomini liberi o da donne libere naturalmente. E questa è la scelta che io vi esorto a fare e che siamo qui, diciamo, per esortarvi a fare. Allora, la crisi economica e la mancata risposta può rafforzare le mafie, credo di avere già risposto prima e non ci torno, va bene. Quali sacrifici comporta il mio impegno? Ognuno di noi fa delle scelte. Io 30 anni fa, sapendo benissimo, diciamo, io come tanti altri miei colleghi, sapendo benissimo a quali sacrifici e a quali rinunce andavamo incontro, abbiamo deciso che sì, ne valeva la pena. Ancora adesso sono convinto di aver fatto la scelta giusta, quindi certo, tante rinunce, anche in termini di libertà, di libertà di movimenti, di limitazioni nelle frequentazioni, però ne valeva la pena, e ne vale la pena. Perché? Perché è un mestiere, quello che facciamo, un mestiere che amiamo, nel quale crediamo di fare un servizio alla Repubblica, ai cittadini, anche diciamo ai nostri figli, se volete, crediamo che ne valga la pena. Quali segnali di presenza delle mafie? Beh, i segnali di presenza delle mafie sono ovviamente tantissimi. Io ne ho accennato a qualcuno, quelli che, diciamo, nei quali mi sono imbattuto io nel mio percorso professionale, ma diciamo, la presenza delle mafie tu l'avverti girando per le strade di certe città e anche vedendo quelli che sono come dire, le devastazioni prodotte dall'intervento mafioso. Pensate alle tante, al sacco edilizio delle città, di città come Palermo, come Napoli, che è il segno tangibile, diciamo, dell'arricchimento mafioso su queste città, sulla pelle dei cittadini di queste città. Pensate al mercato della droga. Io non so qui a Palermo dov'è, ma ci sarà sicuramente, come c'è a Napoli, come c'è a Reggio Calabria, c'è perfino a Salerno. Pensate ai traffici di droga che, diciamo, nell'Italia meridionale sono gestiti dalle organizzazioni mafiose, più segnali di qui. Ormai sono tanti. E poi i segnali nell'economia. E qui veniamo al riciclaggio, veniamo all'acquisizione delle imprese, alle imprese, al finanziamento, diciamo, al finanziamento delle imprese, che poi alla fine vengono portate alla rovina, alla distruzione molto spesso, perché diciamo, il mafioso non si interessa, diciamo, di quello che è la vita delle imprese. Il mafioso vuole lucrare il più possibile, più in fretta possibile, dopodiché, diciamo, l'impresa, i dipendenti, diciamo, non gli interessano. E quindi lo sfruttamento dell'imprenditoria da parte delle organizzazioni mafiose. Tutto questo sono segni tangibili, basta avere un minimo di capacità di osservazione. Indulti e amnistia. Allora, io non voglio esprimere pubblicamente le mie opinioni su questa materia perché è materia all'esame del Parlamento. Bene. Quindi non è per sottrarmi alla domanda, ma perché, diciamo, se sarò interpellato, diciamo, nella commissione competente, esprimerò la mia opinione. Non voglio farlo in pubblico, perché ognuno può avere le proprie legittime opinioni e tutte le opinioni in materia hanno la loro dignità. Tutte. Vi posso dire solo un dato tecnico di esperienza, che vuole essere, come dire, una sorta di monito per chi poi andrà a fare questa scelta. Nel 2006 fu varato dal governo dell'epoca soltanto l'indulto, non fu fatta l'amnistia. La differenza tra amnistia e indulto ve la dico semplicemente. L'amnistia estingue il reato, è come se il reato non fosse mai stato commesso. L'indulto estingue la pena, cioè rimane il reato commesso, ma la pena non si sconta più. Nel 2006 fu fatto l'indulto. 3 anni, diciamo, abbonati a tutti. Non fecero distinzione fra i reati mafiosi e i reati non mafiosi, o meglio, non calcolarono che spesso il mafioso viene condannato per reati mafiosi tipici, omicidi, estorsioni, e anche per altri reati meno tipici, che vanno poi nella fase di esecuzione, tutti in continuazione per quanto riguarda l'esecuzione della pena. Allora il mafioso scontava una pena più o meno lunga, sia per i reati tipicamente mafiosi che per quelli non mafiosi. La legge prevedeva la distinzione, prevedeva che non si dovesse indultare il reato mafioso, ma non tenne conto del fatto che ai fini della pena i reati, come dire, andavano in continuazione. Insomma, alla fine, morale della favola, questi 3 anni furono regalati pure ai mafiosi, i quali uscirono in massa dal carcere e si determinarono una serie di situazioni pericolose. A Napoli ci furono 8 episodi delittuosi tra omicidi e tentati omicidi, diretta conseguenza della scarcerazione prima del tempo previsto del mafioso, il quale, diciamo, non aspettandosi questo regalo allo Stato, immediatamente cercò di tornare in gioco e quindi rompendo determinati equilibri in determinate zone della città o dell'Interland. Omicidi, sparatorie, tentati omicidi in conseguenza di questo ritorno, diciamo, del mafioso sulla scena criminale prima del tempo previsto, quindi anticipato. Questo effetto io lo segnalai e dissi: guardate, la prossima volta, siccome purtroppo in questo paese, diciamo, spesso, diciamo, si pensa di ricorrere a amnistie e a indulti, dissi: la prossima volta, per cortesia, distinguete i reati in modo che non escano pure i mafiosi insieme agli indultati normali. Solo questo voglio dire e non aggiungo altro. Allora, quali prospettive per i giovani? Quali prospettive per i giovani? Credo di avere già risposto. Cioè, le prospettive sono quelle legate allo sviluppo. Ma attenzione ragazzi, attenzione. Non è che adesso dico questo perché faccio il magistrato da più di 30 anni. Non ci potrà mai essere sviluppo corretto, trasparente, duraturo, se non c'è una giustizia che funziona. E qua mi riferisco anche alla giustizia ordinaria, alla giustizia civile, alla giustizia penale ordinaria. Perché la giustizia, quindi il controllo di legalità sulle istituzioni, sulle imprese, sul mondo dell'economia, è garanzia di trasparenza. La tutela dei diritti, una tutela dei diritti efficiente, che venga attuata in tempi ragionevoli, come vuole l'articolo 111 della Costituzione, e torniamo sempre alla Costituzione, ecco, una giustizia che funzioni, attira gli investimenti, attira la voglia di investire, di intraprendere, di creare sviluppo in questo Paese. Quindi facciamo funzionare, mettiamo la giustizia in condizioni di funzionare bene e vedete che ci sarà uno sviluppo corretto. Non è vero quello che si diceva anni fa, più sviluppo uguale più legalità. Si diceva date più sviluppo, date più lavoro ai giovani, si eleveranno i livelli di legalità. Non è vero, è il contrario, è l'inverso. Lo abbiamo dimostrato con uno studio che facemmo 10 anni fa con la DNA, con l'Università Bocconi. La premessa è la legalità. La premessa è una giustizia che funzioni. E poi ci sarà uno sviluppo efficace, vero e duraturo. E quindi più occupazione e quindi più prospettive per i giovani. E mafia e sbarchi clandestini, guardate, io non lo so, per la verità, non lo so che prospettive ci sono. Io vedo che, insomma, bisogna contrastare e, diciamo, le procure distrettuali credo che ci stiamo organizzando per contrastare efficacemente i mercanti di esseri umani, i trafficanti di esseri umani, che poi questi traffici, che sono traffici transnazionali per definizione, no? Vengono dalla Libia, vengono dall'Eritrea, vengono dalla Siria, dall'Egitto, e portano questi disperati, questi non mi fate dire che mi emoziono, quello che abbiamo visto tutti quanti. Allora, questi trafficanti di esseri umani e di morte devono essere colpiti con la cooperazione internazionale, con un'efficace azione deterrente anche del nostro Paese. E bene, diciamo, stanno facendo adesso con questa iniziativa Mare Nostrum, è una premessa che io condivido pienamente, diciamo, nel mio piccolo, ma insomma veramente credo che sia da apprezzare. Poi dopo ci vorrà l'intervento giudiziario e la cooperazione internazionale, ci stiamo attrezzando rapidamente, perché sono fenomeni ciclici questi. Chiaro, magari adesso finiranno questi sbarchi tremendi, drammatici, però non bisogna mai abbassare la guardia perché si può ripetere di qui come è successo, diciamo, come l'esperienza degli ultimi 10 anni dimostra. Allora bisogna attrezzarsi e devo dire che ci stiamo attrezzando. Poi è poco significativo se ci sono o non ci sono dietro organizzazioni di tipo mafioso. Certo, potrà venire fuori dalle indagini, lo potremo capire, allo Stato non lo sappiamo. Quello che conta è contrastare efficacemente chiunque siano, diciamo, i burattinai di questo gioco tragico che ci ha colpiti e ci ha feriti terribilmente anche negli ultimi giorni. Allora, bilancio dell'impegno antimafia dello Stato, ve l'ho detto, molto è stato fatto, molto c'è ancora da fare, però il cammino è stato avviato 20 anni fa, anche di più, dai nostri colleghi morti, sacrificati, martiri, dalle forze di polizia, dai poliziotti, dai carabinieri. Ecco, voglio dire, è un cammino irreversibile, guardate. Io sono convinto che è un cammino, credo a quello che diceva Falcone. Anche se poi tutto si è complicato per una serie di fattori, anche, diciamo, per le debolezze e per la vulnerabilità dei mercati finanziari internazionali che hanno offerto sponde impensabili al riciclaggio internazionale dei capitali illeciti delle mafie. Tutto si è complicato con la globalizzazione, credo, e anche con la vulnerabilità, ripeto, dei mercati finanziari. Però io credo che sia un cammino ormai segnato e irreversibile. Che cosa ha originato il fenomeno mafioso in Sicilia? Penso che il dottor Lo Monaco potrebbe spiegarlo più di me. È diciamo, un fenomeno che risale a secoli fa, poi ha avuto le sue trasformazioni, ma diciamo la Cosa Nostra, la mafia qui in Sicilia è più diretta e più immediata proiezione delle classi di potere, delle classi borghesi, delle classi imprenditrici, della classe politica siciliana, è l'immediata proiezione. Nelle altre realtà mafiose in Campania la Camorra ha avuto sempre un ruolo subalterno rispetto ai pubblici poteri. Certo, ecco appunto, allora. Ha avuto un ruolo subalterno, servente, perché le mafie, ma soprattutto la Camorra, si pone come un'organizzazione, una struttura che offre servizi al potere legale. Da Liborio Romano che si serve dei camorristi dell'epoca per l'ordine pubblico quando arriva Garibaldi, fino a Raffaele Cutolo, di cui lo Stato si serve per la liberazione dell'assessore Ciro Cirillo sequestrato dalle Brigate Rosse, fino ai servizi offerti da tanti casalesi a tanti politici, diciamo, più o meno rampanti, diciamo, dell'era attuale, dell'epoca attuale. Ma è sempre stata servente. Cosa Nostra è un'altra cosa, diciamo, è diversa, ha un rapporto, diciamo, più tendenzialmente paritetico, diciamo, con la società civile e con i poteri legali. Quanto pesa il fenomeno della corruzione? Ho già risposto, ormai lo dice anche il Parlamento europeo, il fenomeno della corruzione pesa moltissimo, diciamo, sulla operatività mafiosa, ormai è una componente dell'operatività mafiosa, quindi combattere la corruzione, che è stato calcolato sottrae risorse finanziarie solo nel nostro paese per 60 miliardi di euro l'anno, sono risorse finanziarie nere, quindi prodotte con l'evasione e con la frode fiscale, che stanno lì e vengono agite, vengono utilizzate per corrompere, quindi, diciamo, per innestare circuiti illegali e spesso criminali andando nei cittadini, a vantaggio di quei pochi che si arricchiscono, fra i quali ci sono anche i mafiosi. Questo è il gioco della corruzione, e quindi spezzare questo gioco, combattere la corruzione con leggi adeguate, significa combattere anche efficacemente, più efficacemente le mafie, che spesso fanno affari con, diciamo, con soggetti privati e pubblici corruttibili e corrotti. Ho segnato qui collaborazione tra forze politiche e mafia, ma ne abbiamo parlato, sappiamo, vi ho parlato della politicità della mafia per dire che, insomma, c'è, la mafia non sarebbe mafia nel senso tecnico e storico e sociologico e giuridico della parola se non avesse rapporti con le istituzioni e con la politica. Sarebbero bande di gangster, è chiaro, sarebbero magari criminalità organizzata, ma non di tipo mafioso. Troppe tasse e diffusione della criminalità organizzata, certo, la difficoltà, la crisi, e quindi anche, diciamo, la necessità di disporre, diciamo, dovendo anche far fronte agli oneri fiscali, di disporre finanziariamente, di disporre risorse finanziarie per le imprese, e purtroppo in qualche modo, diciamo, favorisce anche il finanziamento illegale e criminale da parte delle organizzazioni mafiose. Quindi certamente. Ma tutti vogliamo ridurre le tasse. Il problema è che è un percorso che va fatto e che deve essere incominciato per arrivare alla riduzione delle tasse. Tutti lo vogliamo, nessuno oggi in Italia ce l'abbiamo aumentato o mantenere così. Tutti vogliamo ridurle. Si tratta però di fare un percorso, perché la coperta è sempre corta, quindi se togli da una parte poi devi recuperare, a meno che non tagli le spese. La spending review, no? Ne avete sentito parlare? Allora, tagliare le spese come? Attraverso scelte, torniamo alla scelta, torniamo alla crisi. Anche qua bisogna fare delle scelte. Dove tagliare, come tagliare? Mi rendo conto che è difficile, è difficilissimo, ma la politica è questo. La politica è questo, non ne ha. La politica è risolvere i problemi, possibilmente, come dire, affrontarli insieme, diciamo, in modo condiviso, uscire, diciamo, dalle problematiche in modo condiviso. Ma questa è l'arte politica, che ricordatevi ragazzi. La politica è la più nobile delle attività umane, è la più nobile delle attività umane purché rivolta al bene comune. Se è rivolta al bene comune non c'è attività più nobile, e quindi la buona politica, la nobile politica deve fare queste scelte.
Allora, lei ci ha parlato dell'intervento di Cosa Nostra anche in Campania, vorrei sapere se la coalizzazione tra mafia e Camorra...
C'è, vuoi sapere?
Se la coalizzazione tra mafia e Camorra o altre anche... o anche altre organizzazioni di stampo mafioso, È un fenomeno comune o avviene solo di rado?
Le responsabilità dello Stato nei confronti delle stragi di mafia per i magistrati Borsellino e Falcone. E inoltre lei ha parlato dei beni confiscati alla mafia, no? Volevo sapere le conseguenze che possiamo avere noi con queste confische.
Lei ha parlato di più di mafia sul territorio nazionale. Tra queste sembra non esserci mai stata una guerra per dividersi il territorio. C'è una regia, un accordo, lo Stato può disarticolare i traffici?
Sarà nostra cura leggere la Costituzione prima che i nostri attuali governanti la modificano a loro piacimento. Ma tornando al tema centrale, la scuola e noi giovani, il nostro futuro, il lavoro, come possiamo nel nostro piccolo lottare e dare un esempio a scuola e nel lavoro?
L'imprenditore che si trova in una situazione finanziaria in crisi, che si trova come ultima scelta la corruzione, viene il mafioso e per esempio io imprenditrice mi offre appunto il denaro sporco, lo Stato mi tutela?
Come nostra impostazione politico-culturale, quando si parla di Stato dobbiamo distinguere. Qui c'è un pezzo di Stato ed è un pezzo di Stato che sta contrastando la mafia. Questa terminologia è dire lo Stato e le stragi, lo Stato e la mafia, come se fosse un corpo unico e non un'articolazione complessiva di istituzioni e di istituti che si comportano secondo appunto questo treccio complesso con l'organizzazione mafiosa. Cioè queste o le organizzazioni mafiose, questo bisogna sempre tenerlo presente. Pio La Torre era un deputato nazionale ed era, quindi rappresentava una parte dello Stato. Il prefetto Dalla Chiesa era appunto prefetto, era stato uno dei capi dell'arma dei carabinieri, aveva avuto una funzione importantissima nella lotta contro il terrorismo e le Brigate Rosse. Falcone, Rocco Chinnici, Falcone, Borsellino, Costa, Cesare Darano, erano pezzi dello Stato che hanno pagato per avere contrastato.
Anche Piersanti Mattarella.
Ora ci arrivo, non l'avevo dimenticato. E poi, ecco, giustamente, abbiamo presente la regione che ha contrastato la mafia. Quando in aula aveva il deputato che difendeva la mafia di... Era un deputato di Prizzi, dirvi il nome non significa niente per voi perché parliamo, è giusto, cioè voi non eravate state concepiti, forse i vostri genitori non erano manco ancora sposati e così via. Parliamo del 78-80, Piersanti Mattarella viene ucciso nell'80, gennaio, subito dopo l'epifania dell'80. Ed era un presidente della regione democratico cristiano. Quindi di quel partito al cui interno c'erano suoi colleghi che usavano la mafia per la lotta politica oltre che per la lotta economica. Uno di questi, per non fare nome, che magari vi risulta più familiare, era Cimino. Ecco. E nella definizione dei processi politici che riguardavano il segretario provinciale della DC Reina, il Piersanti Mattarella, presidente della regione, e poi Pio La Torre, segretario regionale PC, ucciso 2 anni dopo, il ragionamento unico che fanno i magistrati alla conclusione è che lì c'è una logica unica, anche se fatti diversi, e che è appunto questo, che è una lotta politica che usa il metodo mafioso per poter affermare potere oltre che accumulare ricchezza. Questa è la prima questione. Non è una distinzione scolastica, intendiamoci, è una distinzione politica e culturale. Secondo aspetto, c'è stato un ruolo della cultura e dell'intellettualità italiana di contrasto alla cultura mafiosa? Sì, e non da ora. Da grandi meridionalisti come Salvemini, che spiegano cos'erano i capi bastone e anzi i mazzieri, come lui definiva, per acquistare consenso elettorale, poi c'è dietro una polemica politica che qui non ci riguarda, è la struttura del discorso, e c'è una descrizione di che cosa? Di un potere appunto mafioso, indipendentemente dal fatto che c'era l'organizzazione tecnica, poi c'era anche qui in quel caso a Palermo, ma non soltanto a Palermo, in altre, in Sicilia e in altre regioni d'Italia. Al pensiero meridionalista complessivo, non solo di Salvini, ho citato Sturzo, questi erano intellettuali impegnati sul piano culturale. Oggi questo è un fatto molto più diffuso. Carlo Levi, che scrive Le parole sono pietre, descrive la mafia e il delitto di mafia più importante di quell'epoca, è quello di Turri Carnevale a Sciascia, è un intellettuale di valore internazionale, diciamo, di fama internazionale. Che oggi ci siano tanti altri intellettuali, mentre prima sembravano, come suol dire, punte, e oggi c'è una cultura ancora più diffusa, anche come fenomeno editoriale. Perché se guardate in una libreria quanti libri ci sono contro la mafia, vi confondete. Noi che raccogliamo la nostra piccola biblioteca specialistica vediamo arrivare cose di grande pregio e cose ovviamente, come sempre, anche di meno pregio. È però un fatto importante che ci sia tutta questa letteratura mafiologica. Bisogna stare attenti però. E qui richiamo un aspetto particolare che ogni tanto ritorna sui professionisti all'antimafia, che fu travisata come dire fai l'antimafia per fare carriera. Beh, se la carriera era quella di farsi ammazzare alla mafia, insomma non è una bella carriera, come sortire, e non credo che l'abbiano scelto, perché non erano eroi, era gente che svolgeva il proprio dovere, indipendentemente dai rischi che correva. Però c'è un pericolo di un'antimafia retorica, di un'antimafia dell'anniversario, in cui siamo tutti antimafiosi.
Una volta all'anno. Due volte all'anno.
E a questo dobbiamo stare attenti. Ora, per quello che possiamo, nella nostra esperienza appunto di Centro Studi Pio La Torre, che esiste dall'86, questo lavoro tentiamo di farlo, non da sole ovviamente, come vedete, però questa è la nostra stella costante, che era l'impegno antimafia di gente come La Torre, che non è che erano antimafiosi, erano organizzatori sociali di una lotta politica e si trovavano in questa lotta politica che si poneva l'obiettivo di cambiare il paese, la terra ai contadini, il riconoscimento dei diritti sindacali nelle fabbriche. E si scontravano una volta con la mafia dei feudi e un'altra volta la mafia dell'acqua santa che difendeva gli operai, non gli operai del cantiere navale, ma era a difesa di un grande gruppo capitalistico, io ripeto sempre, i Piaggio, che non erano palermitani, che non erano baroni siciliani, erano una grande famiglia capitalistica della Liguria, di Genova, e però si facevano difendere dai mafiosi dell'acqua santa contro gli operai del cantiere navale, quando il cantiere navale aveva 7-8 mila operai, adesso ne ha 500, quindi la dimensione cambia. Ma esistono ancora fenomeni di intermediazione e di presenza mafiosa. L'intellettualità ha avuto un grande ruolo nel svelare questo sistema, l'antimafia vera, sociale, politica, all'antimafia, diciamo, retorica, vuota, che nasconde poi invece la compromissione. E il fatto che ci siano oggi ordini professionali che cominciano a pronunciarsi, diversamente dal passato, contro la mafia, è una maturazione culturale, intellettuale, che dobbiamo sostenere. Secondo aspetto. Il procuratore non può dire, perché giustamente per il suo ruolo istituzionale deve fare così, e noi l'apprezziamo anche per questo. Io posso dirlo chiaramente. Né indulto né amnistia per reati di mafia, finanziaria ed altro. Non possiamo, non siamo i fessi a pagare le tasse. Qui il docente vostro padre, impiegato e così via, paga la tassa. O vuole o non vuole, non gli piace pagarle, però le paga. Vanno pagate a tutti. E non sono i fessi i vostri genitori o noi, non siamo i fessi. Siamo i cittadini onesti di questo Stato. E questo è un principio fondamentale. Allora, questi reati non possono essere amnistiati, perché quei 60 miliardi della corruzione, che non sappiamo poi, non è che si ipotizzano 60 miliardi, può darsi che siano anche di più. Recuperarne metà significherebbe, ad esempio, non avere bisogno di fare tutte queste finanziarie che restringono per trovare risorse per pareggiare il bilancio dello Stato, per rientrare nel rapporto deficit debito pubblico imposto dall'Unione Europea e cose di questo genere. Non avremmo bisogno di tutto questo. Se riuscissimo a colpire il riciclaggio e l'autoriciclaggio, bene, noi praticamente colpiremmo, acquisiremmo risorse da investire nel paese. Ed è la risposta conseguente anche a quella dei beni confiscati. I beni confiscati non è soltanto un esercizio morale, io confisco il bene per... No, confisco il bene, lo restituisco alla società e lo rendo produttivo. E quindi restituendo alla società quanto gli è stato espropriato alla violenza mafiosa. Questo è il problema. Ecco perché c'è una discussione da anni in corso, perché i beni confiscati, sequestrati e confiscati, non vadano in malora. Non vadano in malora. Si mantengano in... Certo, poi alcuni non potranno essere retti. Io faccio l'esempio che sembra banale, ma non lo è. Se sequestri e confischi la Ferrari, questa non la puoi... te la vende, perché a chi lo dai? Lo dai alla polizia che non ha, gli manca la benzina per fare il pieno della macchina d'ordinanza, gli dai la Ferrari, cioè, a parte che non... No. Bene, questa la metti all'asta e la vendi e stai attento a come se, chi se la compra o meno. Ma tutto il resto, tutti i beni, vanno... Certo, poi c'è il magazzinetto che non sai che fartene perché non ha, può avere un'utilizzazione, un riuso sociale, è giusto. Tutti gli altri beni invece che possono essere riusati e che non debbono cessare se sono aziende nella loro attività produttiva, va fatta. Gli esempi si contano. L'ericina di Trapani ha continuato a funzionare perché è stata affidata agli operai, sostenuti, aiutati, e quelli, è vero che non hanno avuto più le commesse che la mafia procurava per fornire il calcestruzzo. E però l'accordo con i comuni ha fatto sì che le commesse andassero ugualmente fatte dai comuni sulla base di un protocollo d'intesa a quella struttura che ha continuato a lavorare, a investire e così via. La Villa Santa Teresa, per chi è collegato, era un grande una clinica privata che schermava gli investimenti di un boss come Provenzano e così via, viene confiscata, diventa ulteriormente un centro di eccellenza, dando ancora più occupazione qualificata a medici, infermieri e così via, fino al punto che il Rizzoli costruisce d'intesa con loro un centro di alta specializzazione, facendone un centro unico qui nel meridione d'Italia. E questo è l'esempio positivo, ma ce ne sono tanti altri. L'azienda agricola confiscale che diventa produttrice di vino, di qualità, di cereale e così via, grazie a giovani che lì si sono impegnate a modificare questo sistema. Questo è l'esempio positivo. Cioè, alla che serve? Serve a questo, a creare nuova ricchezza che però appunto è una ricchezza libera, autonoma, da ogni servaggio, da ogni schiavitù e cose, per le cose a cui si riferiva il procuratore. La Costituzione è antimafiosa per antonomasia. Dice che è fondata sul lavoro. Quello mafioso non è lavoro, è ricatto, espropriazione, è esproprio. Noi abbiamo tutti gli stessi diritti e invece il mafioso ti nega l'eguaglianza del diritto. La proprietà deve avere un fine sociale e invece in quel caso, appunto nel cosiddetto diritto, che non è difficile usare questo termine, ma c'è qualcuno che nella storia l'ha costruito. E nel diritto mafioso non esiste questo fatto perché c'è la sua ricchezza e il suo potere sfrontato da Fermat Benedetto. Ma questo è il ragionamento sul quale noi vi invitiamo a riflettere e a ragionare, perché quando uscirete da scuola dovrete sapere come comportarvi. E finisco. Noi siamo contrari a che si faccia l'ora della legalità come fatta a parte alla scuola. La legalità è un fatto diffuso. Così come ci siamo opposti quando è stata proposta la laurea in mafia. E l'ingegnere che non ha fatto il corso di laurea in mafia e quando esce e si trova a fare l'ingegnere, il suo mestiere, in un cantiere, chi gli spiega cos'è la mafia? Deve essere trasversale, è un fatto che deve far parte di tutta la nostra cultura. Quindi il ruolo dell'intellettuale è importante perché ci fa capire, anche ci aiuta a capire questo fenomeno. C'è una responsabilità dello Stato nelle mafie, c'è una responsabilità di apparati dello Stato che hanno lavorato. Ecco, sono i processi giudiziari in corso dai quali attendiamo, come suol dire, quella verità che tutti auspichiamo.
Le relazioni tra mafia e camorra sono diffuse o rare? Io mi sono imbattuto in 30 anni in parecchie occasioni di relazioni. Relazioni criminali naturalmente, relazioni anche di affari criminali, di affari economici. Vi ho detto com'è nato il rapporto. Nel 70 i mafiosi capi di Cosa Nostra furono mandati al confine, sciaguratamente, furono mandati al confine in Campania e trasformarono, colonizzando quel territorio, trasformarono le bande camorristiche in bande mafiose. Le bande camorristiche erano, diciamo, sostanzialmente deboli, non avevano una loro autonomia, non erano strutture criminali come sono ora, lo sono diventate anche grazie al rapporto con le mafie. Poi si sono rafforzate in questa loro strutturazione grazie alle autonomie locali. Nel 1970, con la fondazione e costituzione delle regioni e con l'istituzione delle autonomie locali come centri di spesa, le organizzazioni di camorra scoprirono quello che i mafiosi siciliani avevano scoperto da tempo, che le istituzioni erano opportunità, se opportunamente infiltrate, controllate e condizionate, potevano essere centri di arricchimento, come purtroppo poi si è dimostrato. Poi nell'80 ci fu il terremoto, quindi appalti della ricostruzione, camorra, affari e politica, così come qua in Sicilia il famoso tavolino mafia, affari e politica, sui tanti appalti, diciamo, che sono stati controllati e gestiti dalle organizzazioni mafiose in combutta con organizzazioni, con soggetti politici e con soggetti imprenditoriali e con il mondo delle professioni, qua in Sicilia come in Campania, lì con la ricostruzione, qui con tutta un'altra serie di appalti, penso solo a quelli dell'emergenza idrica, tanto per dirne forse uno dei più importanti, e la costruzione di dighe che sono ancora adesso cattedrali nel deserto. Quindi le occasioni sono state molte e ogni occasione è buona, diciamo, per creare opportunità di affari illeciti, oggi anche sul piano transnazionale. Le stragi del 92, ho annotato stragi del 92, sappiate che ci sono in corso nuove indagini per far luce su eventuali ulteriori responsabili, su punti non chiariti, perché diciamo su fatti di gravità così assoluta, capitale, di importanza così fondamentale per la nostra democrazia, su fatti così terribili, non si finisce mai, non si deve finire mai di tenere i riflettori accesi, non debbono passare mai, diciamo, nel dimenticatoio della storia queste vicende tragiche e terribili. Quindi è giusto che si indaghi, diciamo, per ricercare anche di fare luce in tutti, diciamo, gli spazi che si pensa possono ancora essere coperti dall'ombra, e diciamo aspettiamo con fiducia i risultati di queste indagini. I vantaggi delle confische dei beni, l'ha già detto il dottor Lo Mola, danno opportunità di lavoro. Intanto sono la confisca del bene mafioso è un segnale fortissimo che si dà alle mafie, che lo Stato vince, lo Stato è più forte, lo Stato ti toglie la ricchezza a te mafioso. Quindi è un segnale formidabile e le guerre si vincono anche con questo tipo di segnali. Poi danno opportunità di lavoro. Penso alle tante cooperative che sono già nate sui beni confiscati, cooperative di giovani, quindi è lavoro per i giovani, sono opportunità di occupazione per i giovani. Le aziende, lo diceva anche prima il dottor Lomone, le aziende confiscate alle mafie debbono essere bene amministrate per essere rilanciate, per essere non solo ricondotte alla legalità, ma perché restino e diventino se possibile ancora più produttive. Tutto questo però richiede una condizione, che l'amministrazione giudiziaria prima e poi l'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni confiscati e sequestrati abbia le risorse economiche o sappia dove andare a prendere le risorse economiche per sostenere finanziariamente la ripresa di queste aziende. Succede a qualunque azienda, anche alle aziende legali, normali, che se non le sostieni finanziariamente, non ne sostieni finanziariamente lo sviluppo, in un momento di crisi come questo finiscono, è la fine, vanno in malora. A maggior ragione le imprese ex mafiose. Per rilanciarle ci vogliono gli investimenti. Per fare gli investimenti bisogna fare quella famosa scelta di campo, di fondo, se vogliamo o non vogliamo veramente sconfiggere le mafie. Questo, diciamo, è un momento importante, questo della gestione e destinazione dei beni confiscati, che devono essere destinati, come vuole la legge, a uso sociale, ma che per quanto riguarda le aziende produttive devono essere destinate, diciamo, alla produzione, alla loro vocazione naturale, e per questo ci vuole quell'impegno che dicevo prima. Ancora, ecco, ultime due domande interessanti. Come possiamo noi giovani lottare e dare un esempio nella scuola e nel lavoro? La risposta è molto semplice: rispettando le regole. Rispettando le regole. Attenzione ragazzi, rispettare le regole non significa prestare ossequio supino alle regole. Le regole possono anche essere criticate. Anche la critica è una forma di rispetto. La critica, fatta in modo articolato, non preconcetto, democratico, è una forma di rispetto. Io riconosco, diciamo, che questa regola viene rispettata, ma la critico, non mi piace, vorrei che cambiasse in questo modo, la critica costruttiva. E allora si può e si deve criticare, anzi si deve esercitare lo spirito critico. Io quello che dico sempre ai giovani, non cessate mai di esercitare il vostro spirito critico, perché è questo che fa cultura, ed è questo che vi salva, lo spirito critico. Le regole vanno rispettate, se necessario criticate, ma comunque rispettate, per poterle cambiare, se necessario. Questo è l'esempio che dovete dare nella scuola, nel lavoro, nella vita sociale, nella vita di tutti i giorni. Ultima domanda. Mi si chiede, lo Stato mi tutela se in condizioni di difficoltà prendo soldi sporchi da un imprenditore, come imprenditore prendo soldi sporchi dal mafioso? E no. Se tu sai che quei soldi sono sporchi e non di meno ti fai finanziare dal mafioso con quei soldi, tu rispondi di riciclaggio, ed è giusto che tu risponda di riciclaggio, perché ti sei prestato a fare il gioco del mafioso. Capisco le tue difficoltà, però ti sei prestato a fare il gioco del mafioso, e questo non va bene, non può essere accettato. Quindi lo Stato non ti tutela se tu, sapendo che sono soldi sporchi, te li prendi, li ricicli, li impieghi nella tua attività imprenditoriale. Diverso è il caso se magari tu non lo sai, ma spesso si finge di non sapere, si preferisce fingere di non sapere. Molto spesso lo capiamo poi dalle indagini, l'imprenditore sa bene di essere finanziato da un mafioso con soldi sporchi e poi dice: ma io non lo sapevo, troppo comodo.